www.radiogio.it e la storia continua. Il drago Tarantasio. Ma perché il drago si chiama così? C'è un aspetto che accomuna l'intero territorio del lago Gerundo ed è il nome del drago che ne infestava le acque paludose. Dappertutto si chiamava infatti Tarantasio o al massimo Taranto. Nato per la leggenda in un solo luogo, la tomba di Ezzelino da Romano a Soncino, e ucciso da almeno 5 candidati: Federico Barbarossa, San Colombano, San Cristoforo e Bernardo de Talenti, e soprattutto il capostipite dei Visconti, Uberto. Il drago del Gerundo si è sempre chiamato appunto Tarantasio. A dare una spiegazione di quale tipo di drago fosse Tarantasio ci ha pensato nel 1986 sulla rivista Abstract il professor Franco Cardini, che ha tessuto una dettagliata elencazione delle varie tipologie e caratteristiche dei draghi presenti in diverse culture e società. E tra il drago della terra e quello del sottoterra da una parte, il drago dell'acqua, quello della pioggia, dei fiumi, dei laghi o dell'oceano che sia, e dall'altra si pone sempre un drago, per così dire, intermedio, che veglia sulle fonti e sulle paludi. La palude è il luogo nel quale acqua e terra si congiungono in modo disordinato, o meglio, preordinato e caotico, il luogo appunto del caos, della materia che attende di venire ordinata. Essa è quindi, in un certo senso, come la fonte, cioè il punto dalla quale l'acqua scaturisce dalla terra prima ancora di venire incanalata e sottoposta a un regime, è il luogo dell'informe, delle possibilità prenatali. I dissodamenti e le bonifiche hanno assunto sovente, nella geografia e nella mitografia del cristianesimo, l'aspetto della lotta contro il drago. Si pensi alle leggende di San Marcello, vescovo di Parigi, di Santa Marta e della Terrasque, e di San Romano e di San Silvestro, che libera Roma dal drago con l'alito velenoso, che vive in una grotta profonda per accedere alla quale bisogna scendere centinaia di gradini. Si pensi al mito di Melusina, materna e dissodatrice, come l'ha definita Jacques Legault. Il drago acqueo e tellurico, sinuoso e umido come il ventre materno, e il liquido amniotico e terribile al tempo stesso materno. È il caos informe del quale nasce la vita e che pure bisogna domare, ordinare, razionalizzare, cioè uccidere, affinché la vita si sviluppi articolarmente. Il nesso profondo che unisce nelle due lingue semitiche come quelle indoeuropee i termini indicanti separazione, giustizia e creazione nel segno. L'eroe uccisore del drago è da questo punto di vista un eroe vincitore del caos, trionfando sulla palude, predisponendo un habitat più adatto all'uomo, e si manifesta come un fondatore. E queste le caratteristiche e l'analisi di Tarantasio. Ma il suo nome? La tesi probabilmente più verosimile è che sposiamo, perché è assolutamente fondata e caratterizzata, è quella illustrata da Isabella Bertozzi sulla rivista Insula Fulcheria, dove rileva come il drago altro non sia che un simbolo richiamo delle divinità pagane, un personaggio onorato dai pagani e contro i quali i primi cristiani dovettero lottare. È noto che il cristianesimo si afferma con lentezza nei primi secoli. Nelle zone periferiche, nelle aree agricole, soprattutto se isolate dai percorsi principali, fino al IV secolo spesso non si trova alcun indizio di molti cristiani. In quei tempi le terre del Gerundo sono abitate dai Romani, in buona parte erano legionari provenienti da zone diversissime dell'impero, ai quali vengono assegnate le centurie, e sia dalle preesistenti popolazioni gallo-celtiche. Per quanto riguarda la religione, i culti dei Romani e delle popolazioni preesistenti adesso convivono senza conflitti. A volte le reciproche divinità si sovrappongono, persino sembrano coincidere, tanto che sovente i nomi delle divinità che si riscontrano nelle lapidi votive si articolano con degli appellativi di entrambe le religioni ed etnia. Ma quale divinità potevano essere indicate con i nomi di Taranto, Tarantasio? Alcune ipotesi. Un dio romano che poteva dare il nome al drago da combattere era Dionisio, chiamato in alcune popolazioni anche Taras. La città di Taranto, in Puglia, ad esempio, deve il suo nome proprio a questo dio, rappresentato anche con fanciulle, cavalcioni ed un delfino. Dionisio fu molto celebrato in quanto divinità simbolizzante la resurrezione dalla morte e morte violenta. Era oggetto di un culto popolare greco che aveva trovato credito tra le popolazioni latine, diffusesi soprattutto in epoca imperiale. In quanto dio della vegetazione e della fertilità, le sue raffigurazioni spesso lo mostravano con un ramo frondoso in mano, proprio come potrebbe essere il bastone rigenerato di Cristoforo, in quanto il bastone rifiorito costituiva il medesimo simbolo di una nuova vita e quindi resurrezione. Era raffigurato come un uomo adulto barbuto, abbigliato con lunghe vesti, ma anche come un fanciullo. Esistono rappresentazioni di Dionisio bambino tenuto in braccio da Ercole, Hermes, o in braccio a Giove. Una seconda ipotesi interpretativa appare ancora più probabile se si considerano le divinità degli abitanti di ceppo gallo-celtico, quindi la cultura la più radicata nella zona. Il drago Taranto o Tarantasio può corrispondere a Taranis, il nome del Giove celtico, rappresentato spesso con un lampo in mano e al quale sembra venissero fatti anche sacrifici umani. È noto che i Romani non cancellassero le divinità altrui, le accoglievano nel proprio Pantheon. Ecco quindi che il Taranis, al quale i popoli rendono omaggio, diventa semplicemente il Giove Taranis, come alcuni reperti archeologici documentano. La radice celtica Taran sta per tuonare. Taranis quindi sarebbe per tonante, che è appunto attività attributiva anche a Giove. Anch'egli frequentemente è rappresentato mentre impugna dei fulmini. Inutile dire che tra le sue prerogative specifiche San Cristoforo è massimo protettore delle tempeste. Il biscione, stemma dei Visconti, che potrebbe essere il drago Tarantasio, in una fornella della storica Fornace Curti di Milano, che dal secolo XV tiene viva la tradizione del cotto lombardo. www.redigio.it e la storia continua.